Ciao Marco!
Ciao Cesare!
Ma dove mi hai portato?
Qua ti ho portato sulle bellissime montagne di Biella.
Ah bene, ma perché mi hai portato?
Guarda, per un super evento, il B-Digital, e all'interno di questa fantastica conferenza c'è il Python Biella Group Track con dei super prestigiosissimi speaker.
Cosa faremo noi?
In questa puntata speciale del podcast con Vista Monti vi faremo delle micro interviste a un po' di speaker che ci parleranno di cose interessantissime.
Fantastico.
Dai, buon ascolto. Ciao.
Ciao Emanuele, grazie per il tuo talk che hai fatto oggi al Python Biella Group in B-Digital.
Grazie mille.
Volevo chiederti una domanda magari un po' fuori dal tuo talk che hai fatto. Secondo te, che futuro c'è per i large language models specializzati? Per esempio, ho visto ultimamente hai fatto un post su LinkedIn su FinGPT. Cosa ne pensi e quali sono le implicazioni?
Allora, è abbastanza chiaro ultimamente che si stanno delineando due direzioni diverse e in certi sensi contrastanti tra di loro. Il grande modello creato dalla Big Tech ed esposto tramite API, GPT-4, Bard e simili, contro i modelli open source di cui ognuno può fare il fine tuning sulla propria infrastruttura, Llama con Hugging Face e così via. In futuro, a mio parere, e non criticatemi se tra due anni non succederà davvero così, che nessuno può prevederlo, la cosa più probabile è che questi conviveranno. Cioè, per applicazioni generiche, produzione di contenuto, revisione di una bozza di mail e così via, probabilmente i grandi modelli general purpose creati dalle big tech ed esposti tramite API o già integrati nei loro servizi, Microsoft lo metterà in Office, lo ha già messo in Windows 11, Google lo metterà nella Google Workspace e così via, saranno imbattibili. Però per il core business di piccole e medie imprese specializzate in un unico settore, che è la stragrande maggioranza, realisticamente saranno più utili i modelli specializzati che uno può scaricare da Hugging Face, addestrare, o meglio, di cui si può eseguire il fine tuning su un dataset proprietario che costituisce il vantaggio competitivo dell'azienda e che poi un'azienda può allineare alle proprie necessità.
Per esempio, qual è un settore in cui lo vedi applicabile?
Studi di avvocati, studi di commercialisti, a cui interessa un gergo e un insieme di informazioni specifico. A questi non interessa il modello general purpose che magari possa tradurre in 150 lingue. Poco importa, interessa un modello specializzato sulla legislazione italiana.
Ottimo, grazie Emanuele.
Grazie mille.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Fare trading in modo automatico, con algoritmi, è solo un lavoro per gli specializzati del settore o anche lo sviluppatore del weekend può divertirsi a provare?
Secondo me sicuramente anche lo sviluppatore, soprattutto del weekend, che è ancora più interessante, questo approccio più tranquillo ai mercati finanziari, può benissimo trarre beneficio da questa attività.
E quali sono i primi passi per partire?
I passi sono comprare delle ciabatte comode, stare tranquilli, fare analisi dati, ma avere delle idee interessanti, però poi non ottimizzarle troppo. Avere delle idee semplici, magari molteplici.
E ci sono, ci sono delle librerie o dei broker che suggerisci da cui partire?
In generale
se dovessi partire domani, no? Quale broker dovrei partire, quale API usare o quale libreria?
Allora, sicuramente nel mercato delle cripto, che è un mercato interessante, tolto tutti i vari problemi legati a questo mondo, però per imparare è molto interessante per la questione dei costi. C'è la libreria che si chiama CCXT, che è super interessante perché aggrega tutti gli exchange, quindi si può creare del codice con quella libreria per la raccolta dati, per la gestione degli ordini, per la gestione del portafoglio, così poi in un futuro se poter switchare exchange oppure averli diversi, il codice rimane uguale, quindi è algoritmi scalabili al 100%, quindi questa libreria la consiglio moltissimo.
Sul mondo borse non cripto?
Secondo me borse non cripto sinceramente è un po' più complesso. Io fai conto che l'ho implementata per me stesso, questa possibilità qua di avere diverse exchange, molto semplice, ovviamente, perché comunque le chiamate per gli ordini e tutto sono tutte chiamate API REST, quindi è molto semplice. E quindi ho creato io una libreria per i vari exchange di cui uso, quindi non ci sono librerie specifiche.
Fantastico, grazie mille Pietro.
Grazie a voi,
ciao.
Ciao Luca, grazie per il tuo talk che hai fatto oggi. Volevo chiederti, dopo il tuo talk, quale opzione abbiamo tra closed source e open source per chi vuole lavorare con i large language models?
Sì, oggi ho fatto un talk su un argomento un po' specifico, che era quello di questa memo che è stata fuoriuscita da Google, che parlava proprio del fatto che sia Google che l'OpenAI, è una memo che non è stata riconosciuta ufficialmente da Google, ma che è stata confermata, che diceva che sia Google che OpenAI non hanno nessuna protezione contro l'open source. E oggi ho parlato un po' di cosa voglio dire. Oggi giorno provare a utilizzare modelli di large language models in modalità open source, perché di fatto un developer che volesse sperimentare con large language models ha due opzioni: per utilizzare delle alternative closed source come quelle di OpenAI, che sono completamente chiuse, ma ci sono anche diverse opzioni open source che stanno funzionando sempre meglio. Le parole stanno diventando sempre più leggere, ci sono metodi per rendere questi modelli molto più leggeri, magari farli girare su delle GPU da gaming, e metodi anche per fare fine tuning di questi modelli, che permette anche su certi task molto specifici di raggiungere delle performance quasi paragonabili a quelle di ChatGPT. Quindi, a differenza di un anno fa, grazie a comunque questi rilasci di modelli open source come quello che è stato rilasciato da Meta, questo Llama 2, che di fatto non è proprio completamente open source ma che offre molta libertà di utilizzo, sviluppatori possono in poche ore creare delle applicazioni basate su large language models che funzionano quasi bene con GPT.
E puoi farci un esempio oltre Llama 2 di altri modelli open source che conosci?
Un esempio che sta prendendo molta, una news che secondo me è molto importante, è quella di Mistral, che è una startup francese. Quindi è quella la cosa che mi piace di questa notizia, che ha ricevuto molti fondi a livello europeo. Sono in Francia, ha ricevuto mi sembra 100 milioni di dollari e hanno rilasciato questo modello open source. Mistral mi sembra sia 7 miliardi di parametri, che sembra funzionare ad esempio già molto meglio di modelli più larghi come 13 miliardi o 20 miliardi. Quindi è un modello che è stato rilasciato mi sembra la settimana scorsa, ma che mi piace particolarmente perché viene dall'Europa.
Ok, grazie mille Luca. Ciao.
Grazie a voi. Buongiorno.
Ciao Beppe, ciao Francesco. Noi siamo l'intervista Pythonista. Grazie per il talk che avete dato, molto interessante, su sistemi di sviluppo con Generative AI. E volevamo chiederti, è stato molto interessante, però è venuto fuori un qualcosa di questo tipo, del tipo non va tanto bene per gli sviluppatori junior. Ci potete dire qualcosa di più su...
Sì, certo. No, allora, questi sistemi sono molto utili, specialmente integrandoli in UDIDE, che ti aiutano a sviluppare e a generare del codice. Però abbiamo visto che è una cosa che funziona molto bene se hai una buona base di conoscenza del codice che scrivi. Se invece hai una seniority più bassa, mettiamola così, è giusto seguire le persone più giovani, dare una mano, perché l'intelligenza artificiale ti aiuta, ti velocizza nella creazione del codice, ma non sempre quello che ti crea è la cosa corretta.
E Giuseppe, se dovessi riassumere un po' l'ultimo periodo, la vostra esperienza con questi tool, pro e contro, come li riassumeresti?
Allora, sicuramente ci possono aiutare questi tool a scrivere del codice migliore dal punto di vista della semantica, della sintassi, eccetera. Però la cosa più importante è cioè che il codice funzioni, che tutto il contesto sia letto, che tutto sia formalmente funzionante. Questo il copilot di turno, il GPT di turno, non è ancora in grado di farlo. Noi possiamo tranquillamente chiedergli di migliorare un qualcosa di esistente, oppure di darci delle soluzioni alternative a quello che abbiamo già fatto noi, ma da zero loro non sono assolutamente in grado di farlo. Qualcuno ci prova, qualche applicazione piccolina c'è che funziona, ma è tutta roba troppo scolastica e troppo basica per essere utilizzata realmente in un ambito lavorativo.
Quindi lo sviluppatore un po' di sudore sulla tastiera lo deve ancora versare.
Sempre e deve farlo, e deve più che altro, cioè, dobbiamo considerare Copilot come un nostro collega junior che è lì che sta imparando. Non possiamo prendere quello che scrive e usarlo, guardiamo quello che fa prima.
Non fidiamoci troppo. Grazie Giuseppe, grazie Francesco, grazie. Ciao. Ania, ci fai un esempio di un algoritmo di AI che ha messo a rischio qualcosa o qualcuno negli ultimi anni?
Grazie per la domanda. Un esempio di un potenziale rischio viene fuori da una valutazione che è stata fatta su GPT-4 da parte di ARC. E in questo documento si nota come un test che è stato fatto e la macchina, GPT, ha voluto chiedere a un essere umano tramite TaskRabbit di risolvere un captcha. L'essere umano in maniera ingenua ha riso e poi ha scritto: ma sono robot, perché mi fai fare questa azione? Tramite una tecnica chiamata Outloud Reasoning si è notato che c'è stato un momento in cui questo modello ha pensato: ok, non posso svelarmi, devo dire una bugia, e questo è deceptiveness, che è un rischio abbastanza grande. E ha detto: no, non sono robot, ho qualche impedimento visivo e quindi ti chiedo di fare questo task.
Wow.
E l'umano l'ha fatto.
Certo.
Questo è uno di tanti esempi di deceptiveness. Purtroppo ci sono anche altri esempi riguardo il goal misalignment, quindi l'allineamento diverso tra il goal che è presente il ricercatore, sviluppatore, sviluppatrice rispetto a quello che è il prodotto. Nelle slide poi potete vedere diversi link a queste ricerche. In particolare questi tipi di rischi, come avevo accennato, e anche uno dei rischi su... mi hanno chiesto perché hai messo l'attenzione su queste cose. Diciamo che attività che stiamo facendo in Italia riguarda anche l'altruismo efficace, ossia come massimizzare le proprie risorse su diverse problematiche, e una di queste, parlando di rischi esistenziali, era proprio i potenziali rischi dell'intelligenza artificiale.
E dici di più di altruismo efficace, che cos'è?
Sì, grazie. In Italia stiamo coordinando le attività italiane per massimizzare l'impatto che possiamo avere non solo attraverso le emozioni, ma soprattutto tramite la nostra carriera, tramite i nostri studi. Siamo alla terza edizione di un corso che sono dei gruppi di discussione in cui ci si mette a confronto, e abbiamo già aiutato alcuni studenti e studentesse a intraprendere una carriera di impatto.
Fantastico. E c'è anche un form che vuoi condividere?
Sì, guarda, in descrizione, giusto?
Nella descrizione del video o del podcast.
Sì. Questo forum in cui vogliamo mettere insieme tutte le persone interessate ai rischi dell'intelligenza artificiale, in modo da attivare dei gruppi di lettura sia più tecnici, sia più legati alle politiche europee, in modo da fare gruppo, eventualmente in futuro anche fare delle hackathon o dei gruppi di studio anche di più giorni.
Fantastico, grazie.
Grazie.
A voi. Ciao. Dico, dici un po' qualcosa sul reinforcement learning, che ce lo immaginiamo per un'azienda come Google, Facebook o così grande, ma per una piccola azienda è alla portata? Da dove si parte?
Allora, è assolutamente alla portata, perché anche noi internamente siamo riusciti ad applicare tecniche di reinforcement learning utilizzando poca potenza di calcolo, quindi una singola GPU, quindi non cluster giganteschi, e siamo riusciti ad applicarlo in diverse, in diversi ambiti, quindi l'ambito dei videogame, l'ambito dell'ottimizzazione e anche quella del tutto il nuovo filone di ChatGPT e quant'altro, facendo quello che si chiama il fine tuning con il human feedback, utilizzando reinforcement.
E ci puoi dire qualcosa di ShipRL, il vostro framework?
Esatto, tutto ciò lo si può fare con ShipRL, che è la nostra libreria open source, dove puoi provare tutti gli algoritmi, sia vecchi che nuovi. Puoi fare RLHF, quindi Reinforcement Learning from Human Feedback, e è open, molto facile da utilizzare, parallelizzabile, puoi usare più GPU, e tutto spiegato lì.
E quando parli di noi, nostra, voi Orobix, chi siete? Raccontaci
sì,
qualcosa.
Allora, Orobix è un AI service company, e siamo nel mondo dell'intelligenza artificiale da 15 anni ormai. Siamo partiti nell'ambito medicale, poi abbiamo fatto computer vision, ottimizzazione dei processi produttivi, controllo qualità automatico e anche soprattutto reinforcement learning.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Ciao.
Ciao.